Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa all'udienza generale, Giuseppe, uomo di periferia, insegna alla Chiesa lo sguardo dell'essenziale. Vigilia della giornata CEI di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, Francesco, proteggere è un dovere imprescindibile. Monumenti e chiese illuminate di rosso per la Red Week di aiuto alla Chiesa che soffre, per i cristiani perseguitati. Bentrovati all'ascolto. Da Michele Raviar, all'udienza generale di questa mattina, il Papa ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe di Nazareth, che ha definito maestro dell'essenziale e uomo della periferia prediletta da Dio. La testimonianza dello sposo di Maria, ha detto, può darci conforto in questo tempo di crisi globale. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
La Chiesa riparta da Betlemme e da Nazareth, recuperi lo sguardo su ciò che il mondo ignora volutamente, sulle periferie geografiche ed esistenziali e la capacità di discernere e valutare l'essenziale, imparando da San Giuseppe a dare importanza a ciò che gli altri scartano. Papa Francesco inizia in Aula Paolo VI un nuovo ciclo di catechesi per l'udienza generale e lo dedica al padre putativo di Gesù nell'anno speciale dedicato a San Giuseppe, a 150 anni dalla sua proclamazione patrono della Chiesa e dopo la lettera apostolica Patris Corde.
Egli è un uomo pieno di fede. Crede nella provvidenza di Dio. Ogni sua azione narrata dal Vangelo è dettata dalla certezza che Dio fa crescere, che Dio aumenta, che Dio aggiunge, che Dio provvede a mandare avanti il suo disegno di salvezza.
Betlemme e Nazareth, due villaggi periferici, sono scelti da Gesù per la sua incarnazione, ricorda Francesco, e non Gerusalemme.
Gesù non nacque a Gerusalemme con tutta la corte, no, nacque in una periferia e ha fatto la sua vita fino a 30 anni in quella periferia, facendo il falegname come Giuseppe. E per Gesù le periferie e le marginalità sono predilette.
Proteggere è un dovere imprescindibile. Con queste parole Francesco, nei saluti ai fedeli italiani, è tornato sul tema degli abusi sui minori. L'occasione è la prima giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti, indetta per domani dalla CEI, in concomitanza con l'analoga iniziativa a livello europeo. Poi il pensiero di Francesco è andato anche alla crisi occupazionale di questi giorni in Veneto. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Il 9,6% dei 204 milioni di ragazzi di età inferiore ai 18 anni in Europa ha subito abusi sessuali. Il dato dell'OMS fa da sfondo alla giornata italiana in contemporanea europea. È un invito alla preghiera, a sostegno dei cammini di recupero umano e spirituale di vittime e sopravvissuti da chiunque siano stati feriti. Sul territorio italiano, dicono i vescovi, ci sono punti di ascolto, responsabilità distribuite, referenti. A tutti parla Francesco e sottolinea un aspetto drammatico ma reale.
È il dovere imprescindibile di quanti hanno qualche responsabilità educativa in famiglia, in parrocchia, nella scuola, nei luoghi ricreativi e sportivi, proteggere e rispettare gli adolescenti, perché proprio in quei posti dove la maggioranza degli abusi succedono.
L'Italia, anche nel secondo appello del Papa, al lavoro che è fonte di dignità. Lo sguardo va al Veneto, come in passato alla Campania, alla Puglia, al Lazio, con aziende in crisi. Al centro c'è l'uomo.
Non prevalga la logica del profitto, ma quella della condivisione equa e solidale. Quando non si guadagna il pane, si perde la dignità.
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Ne emerge con rinnovata consapevolezza l'evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Lo si legge nel messaggio della CEI per la 44esima giornata nazionale per la vita, che si celebrerà il 6 febbraio 2022 sul tema appunto custodire ogni vita. Cambiamo pagina. L'eliminazione delle armi nucleari è un imperativo morale e umanitario. A ribadirlo è stato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, intervenuto stamattina con un videomessaggio al convegno sul disarmo promosso ad Assisi dal Comitato per una Civiltà dell'Amore. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Quando oggi si parla di disarmo, prevale l'isolazionismo e una paura diffusi. Le parole che possono cambiare lo stato delle cose e dare alla pace e alla sicurezza un nuovo slancio sono la cooperazione e il multilateralismo. Il cardinale Parolin ribadisce la posizione della Santa Sede in tema di disarmo parlando a un convegno ospitato dal Sacro Convento di Assisi. Il segretario di Stato ricorda che il prossimo gennaio si potrà discutere di questo alla 10ª conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, definita un momento cruciale sociale per dimostrare chiaramente la capacità degli stati di comprendere le sfide odierne e di risolverle. A marzo poi ci sarà il primo meeting tra le parti firmatarie del recente trattato per la proibizione delle armi nucleari, due tavoli di confronto sui quali il cardinale Parolin rilancia la proposta del Papa, destinare il denaro speso per le armi a un fondo mondiale che lavori per eliminare definitivamente la fame e contribuire allo sviluppo dei paesi più poveri.
È emergenza umanitaria al confine tra Bielorussia e Polonia, dove circa 4.000 profughi in condizioni difficilissime sono ammassati cercando di entrare in territorio europeo. Ieri si è vissuta una giornata drammatica con la polizia polacca che ha respinto con gas lacrimogeni e idranti i migranti. Mobilitate le organizzazioni umanitarie e le Caritas, Stefano Leszczyński ha parlato con Dominika Cilenska, portavoce di Caritas Polonia.
La nostra posizione è coerente con quanto dice il Papa Francesco, l'enciclica Fratelli Tutti, per esempio, è la nostra linea guida a questo punto. Ogni persona, non importa da dove venga, per noi è un fratello e una sorella. Questo ci ispira a fare tutto il possibile per aiutare.
Come sta affrontando la Caritas polacca questa situazione così complessa?
Al confine c'è una situazione molto difficile. Cerchiamo di risolvere la situazione aiutando migranti e rifugiati, la comunità locale e i servizi di aiuto. Al momento supportiamo circa 16 centri per stranieri situati in Polonia, gestiamo il centro per migranti e rifugiati a Varsavia, siamo anche fisicamente presenti alla frontiera e rispondiamo ai bisogni che ci vengono segnalati. Le persone sono pronte ad aiutare.
In Mediterraneo, una nuova tragedia del mare, un barcone alla deriva con 100 migranti a bordo è stato soccorso al largo della Libia da una nave di Medici Senza Frontiere, trovate anche 10 persone senza vita e su un altro fronte in Francia un campo con circa 1.000 profughi è stato evacuato ieri dalla polizia a Grand Sint, nel nord del paese. E la situazione pandemica in Germania è drammatica, lo ha detto Angela Merkel commentando la situazione del Covid-19. Nel paese, parlando alla conferenza delle città tedesche, anche il numero di morti è spaventoso, ha ribadito. Rimane critica anche la situazione in Europa orientale, soprattutto in Bulgaria e Bosnia-Erzegovina. E prima giornata di lavori all'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, sinodalità e eucaristia come accesso alla civiltà dell'amore, tra i temi affrontati ce ne parla Medeolo Monaco.
È il tema della sinodalità, il perno del discorso pronunciato ieri dall'arcivescovo Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti, nella giornata di apertura dell'Assemblea Generale d'Autunno della Conferenza Episcopale Statunitense. La riunione si è aperta a Baltimora, alla presenza di 300 vescovi, chiamati a riflettere sul tema della coerenza eucaristica. Nel suo intervento, il nunzio ha affermato che la sinodalità, come ricorda il Papa, non è un parlamento, non è un concetto astratto, ma aiuta ad affrontare la realtà. La sinodalità è un modo di vivere, è vivere la fede in modo permanente ad ogni livello. Monsignor Gomez, presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, ha poi ricordato che molti sono alla ricerca e stanno cercando una nuova storia che dia senso alla loro vita, ma non hanno bisogno, ha affermato l'arcivescovo di Los Angeles, di una nuova storia. Ciò di cui hanno bisogno è ascoltare la vera storia, la bellissima storia dell'amore di Cristo per noi.
Monumenti ed edifici pubblici, cattedrali e chiese illuminati di rosso un'intera settimana per ricordare i cristiani perseguitati. È la Red Week che si apre oggi in tutto il mondo e si concluderà il prossimo 24 novembre. Ideato ed organizzato da Aiuto alla Chiesa che Soffre, l'evento ha anche l'obiettivo di puntare i riflettori sulle violenze subite dalle donne appartenenti alle minoranze. Federico Piana ne ha parlato con Alessandro Monteduro, direttore della sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
E il contributo di Aiuto alla Chiesa che Soffre per cercare di elevare, di incrementare la consapevolezza attorno al tema delle sofferenze che patiscono i nostri fratelli nella fede in tante nazioni del mondo e più in generale per tentare di squarciare il velo dell'indifferenza rispetto ad un grande diritto, il diritto alla libertà religiosa in troppi paesi del mondo purtroppo calpestato.
Qual è la situazione nel mondo?
5 miliardi e 200 milioni di persone vivono in paesi nei quali non viene rispettata la libertà di credo, dunque le minoranze religiose, qualsivoglia minoranza religiosa viene derisa, viene discriminata, se non addirittura oppressa, se non addirittura drammaticamente, ferocemente perseguitata. Sono coinvolte purtroppo in questa radiografia alcuni tra i paesi più popolati al mondo. Basterebbe questo per comprendere la rilevanza del tema cui noi ci dedichiamo.
È tutto, grazie per l'attenzione.